Riprendiamo dunque la riflessione sul Salmo 105. Ecco, vorrei ricordare ancora come è stato concepito questo Salmo, proprio come Salmo di ringraziamento per l'inizio dell'anno. Dunque, anche noi siamo all'inizio dell'anno, lo possiamo fare nostro. E un po' come cinque fatti della storia della salvezza, possiamo chiamarli anche cinque articoli del credo storico di Israele. Ricordiamo che il credo di Israele è un credo storico, non è credo in Dio perfettissimo, eccetera, ma è credo nel Dio di Abramo, credo nel Dio che ci ha liberato dall'Egitto, credo nel Dio che ci ha dato la terra promessa, credo nel Dio che ci ha liberato dall'esilio di Babilonia, credo nel Dio con noi. Quindi, dunque si tratta proprio di, potremmo dire, articoli del credo di Israele, il credo storico, ricordiamo che è sempre un credo storico, un po' come il nostro credo, che non è l'espressione di una serie di riflessioni teologiche, ma è piuttosto si parte dalla creazione, la presenza del Figlio e poi l'incarnazione, si va avanti, lo Spirito Santo, la Chiesa, è un credo storico. La presenza di Dio nella nostra vita è una presenza reale, presente, non fantasiosa o legata a elucubrazioni più o meno etico-filosofiche. Bene, abbiamo visto allora i primi due articoli del credo, che erano l'alleanza con i patriarchi, erano i versetti 8-15, poi abbiamo visto le storie di Giuseppe, versetti 16-22, e ora vediamo altri tre articoli di questo credo. Vedremo adesso le piaghe d'Egitto, il 23-36, e poi l'esodo dall'Egitto, 37-43, e poi l'arrivo nella terra promessa, 44-45. Quindi abbiamo un po' tutto questo elenco. Riprendiamo dunque con il versetto 23 che abbiamo visto, sono le piaghe d'Egitto. E venne Israele in Egitto. Ricordiamo, Israele non è il popolo, ricordate che Giacobbe, ormai il nome nuovo di Giacobbe è Israele. Ricordate che quando arriva la siccità nella terra di Canaan, Israele chiamò i suoi figli e disse: andate in Egitto a comprare il grano, vi ricordate la storia? E quindi Israele arriva, venne in Egitto e poi rimane. E Giacobbe, vedete che riprende sempre Israele, che è anche Giacobbe. È un po' come quando il Vangelo parla di Pietro e quando parla di Simone, no? Quando è debole lo chiama Simone, Simone, ricordate, ho pregato per te, Simone, tu hai detto che morirai per me, figurati, mi tradirai tre volte, mi rinnegherai tre volte. Ma poi quando invece è il Pietro, allora diventa forte, tu sei la pietra, la roccia. Ricordate che dopo l'incontro con Gesù, capitolo 21 di Giovanni, siamo di fronte a un Pietro debole, per cui Gesù lo chiama Simone di Giovanni, mi ami tu più di costoro? Tu che hai fatto l'esperienza della debolezza, sei capace di aprire il tuo cuore e di giocarti ancora adesso? Oppure, visto che hai toccato con mano il fallimento, hai deciso di gettare la spugna, perché il nostro rischio è questo. I fallimenti, anziché portarci all'umiltà, spesso ci portano all'orgoglio di chi si chiude. In fondo vuol dire che il diavolo usa due metodi. Per prima ci fa fare il male, poi ci dice: hai visto cosa hai fatto? Come farai adesso? Sei sempre allo stesso punto, non ne uscirai più. E avanti, facendo così, alla fine vuol dire che noi siamo più pentiti di non essere stati perfetti che neanche di aver peccato. E quindi è ancora un atto di orgoglio, capite? Cioè, sottile, un atto di orgoglio. Cioè, spesso noi siamo addolorati del peccato non perché abbiamo offeso l'amore di Dio e ci siamo chiusi, ma perché non sono stato all'altezza di quello che credevo di poter essere. mi è andata male, accidenti anche stavolta, non sono stato al top, non sono stato capace di... guardate che sottile, è sottile come la distinzione tra colpevolezza e colpevolizzazioni. Si assomigliano, ma si assomigliano come un'anatra a un cigno, sono due cose molto diverse. Il senso di colpa, la colpevolezza è sana, nasce dal fatto che ho una coscienza che è viva, la coscienza si risveglia ancora, mi parla, allora la colpevolezza dice: signore, guarda, ho sbagliato. Quindi questa è la colpevolezza, è saggia perché mi fa entrare nell'umiltà e mi fa rivolgere a Dio. Le colpevolizzazioni o la colpevolizzazione invece è un'altra cosa, nasce dall'orgoglio. È il nemico che dentro nel mio cuore mi dice: hai visto come farai adesso? Vedi che sei sempre allo stesso punto? Vedi che non ne uscirai più? Ormai sei destinato alla rottamazione, lascia perdere perché comunque non potrai andare avanti di un altro passo e avanti di questo passo. Capite che allora siamo di fronte alla colpevolizzazione. Le colpevolizzazioni nascono dal perfezionismo e vengono da Satanasso. La colpevolezza invece è un dono dello Spirito Santo che ti rende capace di riconoscere i tuoi limiti. Pensate al battesimo di Giovanni, no? Entrare nell'acqua del Giordano, un'acqua abbastanza sporca, quando venivi fuori, bagnato, ti si fermava addosso un po' di quel fango rossiccio sulla tua pelle e dire: guarda Signore come siamo, Signore siamo peccatori. Ecco, questo è prendere coscienza che siamo peccatori. Gesù invece viene a pulire l'acqua del Giordano, ci entra lui e l'acqua adesso è pulita. Non è più un'acqua che ti fa prendere consapevolezza che sei malato, ma è un'acqua che ti risana, perché è un'acqua di vita e non più di morte. Ritorniamo a noi dopo aver fatto questo giro che ci ha portato addirittura alla festa del battesimo di Gesù. E quindi venne Israele in Egitto e Giacobbe visse da straniero nella terra di Cam. La terra di Cam è l'Egitto, Ricordate, io ho tradotto Egitto, ma in realtà nella lingua ebraica c'è scritto Mizraim, che non vuol dire Egitto. Ricordiamo, noi lo traduciamo sempre Egitto, ma in realtà Mizraim vuol dire doppia angoscia. Che cos'è l'Egitto? È il luogo dove tu fai esperienza dell'angoscia, anzi un'angoscia doppia. E quindi per noi l'Egitto è il luogo geografico, per Israele l'Egitto invece è un modo di vivere. Tu puoi vivere anche nella terra promessa, ma avere ancora il cuore in Egitto, cioè essere ancora oppresso dall'angoscia, e quindi non sei, per quello che non so, le nuove traduzioni, per esempio ho visto alcune traduzioni quadrilingue della Bibbia, ne esiste una delle Paoline molto bella, dove c'è l'ebraico, il greco, il latino e l'italiano, quindi la versione quadrilingue, ed è interessante vedere che quando si parla di Egitto non traduce Egitto, ma traduce Mizraim. In effetti qui dice Mizraim in ebraico e poi la terra di Cam. Ricordate Sem, Cam, Yafet, no? Cam era quello che ha preso in giro Noè, quando Noè, avendo piantato l'uva, ha fatto la spremuta di uva e non ha capito che era vino, se ne è sbronzato, dopo aveva caldo, si è tolto le vesti di dosso, i suoi figli, gli altri due figli, si sono girati, hanno messo un mantello sulle spalle, hanno fatto retromarcia per non vedere la nudità del loro padre, cioè l'umiliazione del padre, l'hanno coperto. Cam invece era lì, guardalo, vecchio com'è ridotto, ubriaco, fradicio, e allora maledetto Cam. E Cam, ecco, diventa l'Egitto, no? Comunque, quindi la terra di Cam. E vedete, malgrado che Dio, che Israele sia nel Mizraim, terra di Cam, venne in Israele, fece fruttificare il popolo di lui, e Dio è il protagonista. Cioè tu sei in una situazione apparentemente fallimentare, ma Dio ti fa fruttificare. Dio non si lascia fermare dalle nostre notti, non si lascia arrestare dalle nostre povertà, anzi più tu sei nella povertà, più lui interviene. E rese più numeroso, cioè direi non più numeroso, ma più forte, e lo rese più forte dei suoi nemici. Perché? Ma perché c'era un grande numero, la fortezza, la forza del numero, non delle armi. Tant'è vero che, se vi ricordate, quando il faraone decide di sterminare Israele, dice il libro dell'Esodo, vivevano gli egiziani la presenza di Israele sul loro territorio come un incubo, un po' come quello che ha Salvini rispetto ai migranti. Arrivano e ci tolgono, questi qui si moltiplicano. E siccome gli egiziani, era un popolo ormai abbastanza corrotto, avevano un po' la teoria del figlio unico quasi, gli ebrei invece no, era un popolo sano, pulito, quindi arrivavano i figli, i figli erano una benedizione, non un peso. Quello che sta succedendo anche da noi, vedete che la storia si ripete, se noi non impariamo, la storia è maestra di vita, e se non impariamo ci ritroviamo sempre lì, e allora c'è sempre il faraone che dice chiudiamo i porti, blocchiamo l'arrivo, facciamo, meno male che però la solidarietà, l'umanità rimane. 51 curdi che sono sbarcati tre notti fa sulle coste della Calabria, la gente si è tuffata a prenderli, a tirarli fuori, malgrado tutti i divieti del mondo. Esiste qualcosa nel cuore dell'uomo che ti spinge alla solidarietà, perché siamo fatti a immagine di Dio, e non esiste nessun ministro che ce la può togliere, anche se fa la voce grossa e si fa fotografare dappertutto per far vedere che è vivo, ma non basta questo. E allora lo rese più forte dei suoi nemici, mutò il loro cuore, quello degli egiziani, così da odiare il suo popolo, da agire con astuzia contro i suoi servi. Quindi si vede gli egiziani cominciano a vivere con angoscia tutto questo. Allora ecco qui un altro momento, è il momento delle piaghe d'Egitto. È il momento in cui si parla di Mosè. Mandò Mosè suo servo, prima Mosè, Aronne, che aveva scelto lui, è proprio Dio che aveva scelto Aronne, suo consacrato. Fecero con essi opera di suoi prodigi. Gli israeliti, grazie a loro, fecero, la traduzione certamente è compì per mezzo di loro atti prodigiosi, però nell'ebraico c'è scritto fecero gli ebrei con essi, cioè grazie a loro due, opera di suoi prodigi, opere prodigiose che vengono da Dio, e portenti nella terra di Cam. Mandò la tenebra, e qui vedete le piaghe d'Egitto, È strano, perché voi se leggete il libro dell'Esodo le piaghe sono 10, qui invece ne vengono elencate soltanto 8. Vuol dire che c'erano delle tradizioni orali che circolavano e che variavano poi nel raccontare le diverse piaghe d'Egitto. Ogni tanto, se voi le andate a leggere il racconto, non so se avete letto bene, perché spesso uno lo legge in maniera distratta, il racconto del diluvio universale, si trovano almeno 3 versioni, che sono stati fatti, è come se l'autore sacro avesse preso le 3 versioni e le ha intercalate, prima parte della prima versione, poi ci aggiunge la seconda versione, poi la terza, poi prima, e per cui uno dice, ma siccome entrano nell'arca, poi non sono ancora entrati, e poi dopo quando sono dentro, passano 40 giorni e dice, no, dopo 7 giorni, allora 40 giorni, 7 giorni, quanti giorni sono? Cioè, probabilmente erano 2 versioni, 2 o 3 versioni, che raccontavano lo stesso fatto. Allora cosa ha fatto l'autore sacro quando si è trovato di fronte a queste 3 tradizioni? Le mettiamo insieme, vediamo. Spesso succede che l'autore sacro rispettoso ne racconta una poi l'altra. Ricordate le 2 versioni della creazione, no? L'una, la creazione dei 7 giorni, l'altra la creazione a partire dall'uomo. La prima, la creazione, l'uomo al sesto giorno, e poi l'altra versione invece l'uomo è creato per primo. Ed è il testimone, cioè sono 2 versioni diverse per parlare di creazione, quindi anche perché quello che conta non è come sono andate le cose, perché alla fine non è un, non sono racconti di una cronaca, ma è piuttosto una riflessione teologica sul senso della creazione. Quindi che la riflessione parta da una parte o parta dall'altra, l'importante è che dia lo stesso insegnamento. E qui la stessa cosa. Qui allora vedrete che adesso un po' si parla di queste piaghe portenti. Allora, prima piaga comincia: mandò la tenebra e si fece buio. E non resistettero alle sue parole. Chi? Gli egiziani, non potevano resistere. Mutò le loro acque in sangue, fece morire i loro pesci. Di rane brulicò la loro terra. Sottolineatura è piuttosto sulle rane, piuttosto che la terra. In italiano è stato tradotto la loro terra brulicò di rane, ma nell'ebraico è di rane brulicò la loro terra. Per sottolineare, dire, ah, avete visto quante rane? Ecco. Nelle stanze dei loro re, queste rane, insomma, arrivarono fino nella stanza del faraone, e quindi andavano a letto in compagnia delle rane. Disse, cioè Dio disse, e vennero sciami di mosche, traduzione letterale sarebbe mosche a sciami, e in tutto il loro territorio, no, le zanzare proprio non ci sono, almeno ho cercato l'ebraico, non esistono zanzare, probabilmente invece di fare, non so, forse ci sarà qualche altra versione ebraica che io non ho vista, non riesco a trovare, in cui si parla di zanzare. Io ne ho due versioni, tutte e due non parlano di zanzare, però probabilmente ci sono altri codici. In tutto il loro territorio diede loro piogge grandine, cioè diede come pioggia la grandine, invece della pioggia arrivò la grandine, ecco, in ebraico è diede loro pioggia grandine, fuoco di fiamme sulla loro terra, e colpisce le loro vigne, le loro vigne e i loro fichi, cioè gli alberi fruttuosi e dolci dell'Oriente, e schianta gli alberi del loro territorio. Non so se avete visto, è mutato il verbo, non è più un verbo al passato ma al presente. Cioè, in fondo, che cosa vuol dire? Quando c'è questo procedimento, lo troveremo anche nel Salmo successivo, vuol dire che ciò che Dio ha fatto una volta continua a farlo. Cioè ogni volta che Dio si trova di fronte a delle persone o dei popoli violenti, in realtà la violenza cade sul loro capo. Beh, Dio continua a fare così, Dio manda ancora le fiamme e Dio colpisce vigne e fichi e Dio schianta gli alberi del loro territorio. Disse, ricordate, egli disse, tutto è stato fatto. Dio disse, la luce fu, sia la luce, e la luce fu. Ricordate, no, la mia parola non tornerà a me senza aver prodotto ciò per cui l'ho mandata, Isaia 55. Quindi disse, vennero le locuste, bruchi senza numero, e divora, ancora una volta non divorarono, e divora tutta l'erba nella loro terra, non della terra ma la loro terra, perché la terra di solito quando si parla di Arez, nell'ebraico è piuttosto la terra promessa, nella loro terra, e divora il frutto del loro suolo, e colpisce nella loro terra ogni primogenito, primizie di ogni vigore. Primogenito è il figlio che uno ha avuto in gioventù, no? E quindi è chiaro che un figlio avuto in gioventù è il figlio che poi ti sostiene nella vecchiaia, quando tu sei avanti nell'età è il tuo vigore, è la tua forza. E invece cosa ha fatto Dio? Cosa fa Dio ancora adesso, no? Quando tu credi di opporti a Lui e di essere più grande di Lui, Lui continua a ribaltare le situazioni. Il nostro Dio è giusto, ecco la giustizia di Dio, rimette le cose a posto. Tu ti metti al posto di Dio, Lui ti dice, no, sta al tuo posto, non sei tu Dio, sono io. E primizie di ogni vigore, e li fa uscire, e di nuovo vedete il presente, e li fa uscire con argento e oro, quindi come se avessero vinto la guerra. Ricordate quando si tornava dalla guerra c'era il bottino, e di solito non è che il bottino portava via le ciabatte dei nemici o che so gli stracci, no? Portavano via l'oro e l'argento, cioè le cose che valevano, e non nelle loro tribù un infermo, cioè Israele è uscito sano, l'esagerazione, no? Tutti sani quelli di Israele, no? Perché è il popolo di Dio, vedete un po' l'esagerazione anche teologica, Dio protegge i piccoli, Dio sceglie di dare una mano soprattutto a coloro che sono senza speranza. Gioì l'Egitto, cioè prima l'Egitto li temeva quando erano dentro, quando li vedono partire tirano un respiro di sollievo, dicono meno male se ne vanno perché ci sono successe tante di quelle grane, quindi gioì l'Egitto per l'uscire di loro, perché era caduto il loro terrore su di essi, ormai si erano spaventati, non teniamoli qui perché se no moriremo tutti, ricordate che dopo la morte dei primogeniti Faraone chiama Mosè e dice partite subito, basta, datemene. E allora cosa fa? Ed ecco qui siamo al momento dell'esodo, no? Dopo aver visto tutte le piaghe, siamo al momento dell'esodo, il quarto momento. Distese una nube a loro protezione, devono attraversare il deserto, Dio non ti lascia solo, Dio ti copre. Se c'è troppo caldo, Lui ti dà l'ombra e quindi ti dà una specie di protezione, e fuoco a illuminare la notte, quindi di giorno l'ombra, di notte c'è un fuoco, chiese e fa venire la quaglia, non solo le quaglie, ma una grande quantità di quaglie, una specie di singolare collettivo, la quaglia. Quindi Israele si lamenta, qui non dice che parla di lamento, il salmo successivo vedete che Dio li ha puniti perché questi si lamentavano sempre, non andavano. Qui invece no, Israele chiese e Dio fa venire alla quaglia e col pane del cielo li sazia, con la manna. Aprì una rupe e sgorgano acque, quindi ancora Dio continua. Dio va avanti, continua ancora a fare questi prodigi. Vedremo ancora nel Salmo successivo che queste cose invece vengono sottolineate tutte al negativo. Quasi a dire, siete riusciti a far perdere la pazienza anche a Mosè, il quale in quel momento ha detto parole insipienti. No? Caro Israele, guarda, ce l'hai messa tutta per rompere le scatole a Dio, che ti vuol tanto bene. Lo vedremo poi nel prossimo Salmo. Quindi aprì una rupe e sgorgano acque, nel deserto come un fiume scorrevano, qui la sottolineatura è il deserto, proprio lì, in un luogo dove l'acqua non c'è, nel deserto come un fiume scorrevano. Poiché, perché ha fatto questo Dio? Poiché ricordò la parola sua santa, cioè Dio è fedele. Non perché Israele è bravo, no? Siccome tu Israele hai fatto il bravo, hai ottenuto tanti punti di qualità sull'albo d'oro delle buone azioni, io adesso ti premio, noi abbiamo questa idea, no? Della retribuzione di Dio, no? Se tu fai il bravo, alla fine ogni volta che tu fai una buona azione c'è un punto, alla fine c'è un registro con tutti i punti e Dio calcola e dice ok, adesso benedizioni. Niente, 10.000 punti, servizio di piatti con caraffa e posate similoro, no, niente di tutto questo, tutto viene dato gratis, abbiamo letto in questi giorni la prima lettera di Giovanni, che è veramente una colonna miliare, proprio sulla gratuità, Dio ci ha amato non perché noi siamo degni, non perché noi l'abbiamo amato per primo, Lui è arrivato prima di noi. È Lui che ci vuol bene, gratuitamente. Noi non siamo neanche capaci di dirgli grazie. E quindi, ecco, Lui è fedele alla sua santa parola. Con Abramo, suo servo, ha promesso ad Abramo, sarete un popolo santo, sarai padre di molte genti, ebbene, Dio mantiene. Non è uno che dice e poi non fa. e fa uscire il suo popolo con gaudio. Notate bene ancora il presente, cioè ogni volta che tu ti trovi in una situazione difficile, Dio continua a farti uscire. Quindi Dio non è uno che dice adesso veramente l'ho fatto, ma adesso sono in ferie, stop, adesso ti devi arrangiare. Io te l'ho fatto, io ti ho sistemato, peggio per te se non sei a posto. No, lui ogni volta ci fa uscire dal nostro Egitto, cioè dal nostro Mizraim, e quindi e fa uscire il suo popolo con gaudio, con giubile, con giubilo i suoi eletti. Quindi il popolo adesso addirittura i suoi eletti, ma come, questi erano dei rognosi, si lamentavano sempre, non ce n'era uno che andava bene, brontolavano, mormoravano. Non viene neanche elencato che ha mandato i serpenti, no? Per dire che in fondo la mormorazione è come un serpente velenoso che ti avvelena la vita. E dà, di nuovo, dà loro le terre delle genti. Cioè il Signore continua a dare al suo popolo le terre dei popoli, le terre di... Perché? Ma perché l'idea e il desiderio di Dio, leggete il capitolo 66 di Isaia, è quello che tutti i popoli tornino a casa. Se leggete il capitolo 66 di Isaia, è straordinario. A un certo punto, proprio sulla fine del capitolo, dice che addirittura tutti i popoli cominceranno a servire nel Tempio di Dio, apporteranno i loro recipienti e sono recipienti puri. E tutti i popoli fanno parte dei sacerdoti di Dio, cosa che è un abominio, come un profeta di Dio che dice queste cose. Credo che gli israeliti, ascoltando questo, arricciavano un po' il naso, ma come i popoli, sapete che vi ho detto che i popoli venivano chiamati i goyim, che vuol dire i cani. E quindi, se sono i cani, fai venire i cani nel tempio, no? E invece così parla Isaia, capitolo 66, che è l'ultimo capitolo di Isaia, che è quello che apre una speranza straordinaria, presenta proprio questo. Quindi, cosa fa Dio? Prende le terre delle genti, dei goyim, li dà. Ma perché? Ma perché vuole che tutto il mondo diventi Israele, che tutto il mondo diventi un popolo eletto. Ereditano la fatica delle dei popoli, sono gli amim, cioè le nazioni. Cioè, tu sei entrato in un territorio, ricordate la lettura che ne fai il libro del Deuteronomio, ti ho dato una terra che tu non hai coltivato, ti ho dato città che tu non hai costruito. Cioè, io ho preparato tutto per te prima che tu facessi qualcosa. Siamo al quinto articolo del credo storico di Israele, ti ho dato la terra promessa, quindi ti ho dato la fatica delle nazioni affinché custodiscano i suoi decreti. È la prima volta che si parla di Torah, decreti, e in realtà è Torah nell'ebraico, cioè si parla della legge, quindi si capisce che questo salmo è un salmo abbastanza tardivo, è un salmo di riflessione dopo il rientro dall'esilio di Babilonia, cioè dopo il 530, grosso modo. E alle sue leggi obbediscano, il Signore ha voluto dare questo. Conclusione, alleluia, cioè lodate Yahweh, lodate il Signore. E come dicevo già nella riflessione precedente, nella prima parte di questo Salmo, certamente quando noi lo leggiamo possiamo fare anche noi la memoria di tutte le cose belle che Dio ha fatto nella nostra vita. Purtroppo noi, come vi dicevo, siamo affetti da una straordinaria capacità di dimenticare, e dobbiamo invece ricordare, ritornare a far memoria di ciò che ci è stato dato nella nostra famiglia, i nostri nonni, i nostri cari, che so, le persone significative, gli insegnanti che abbiamo avuto, che so, il sacerdote che ci ha formato, l'oratorio dove siamo stati, forse non siamo neanche capaci di ricordare tutte le cose. Spesso facciamo l'elenco infinito di tutto ciò che è andato male, per cui perdiamo la pace. Ricordate quello che diceva Padre Slavko, l'ultima predica che ha fatto ai ragazzi del Cenacolo di Međugorje, lo stesso giorno in cui è morto, pomeriggio muore, mattino ha celebrato la messa al Cenacolo e ha detto: sapete ragazzi come si fa a perdere la pace? Si perde la pace quando si perde la riconoscenza. magari ci sono tante cose belle e tu continui invece a sottolineare questo però non è andato, questo non ha funzionato. E allora, siccome la riconoscenza è la porta che fa entrare la pace, cioè la pace, scusate, la riconoscenza è la porta che fa entrare la pace, sì, la pace vuole entrare, ma non trovando la porta non entra e tu rimani senza pace. La mancanza di riconoscenza fa perdere la pace. A furia di sottolineare che tutto va male, che questo mondo è cattivo, che la gente ti tradisce, che quelli che nascono con la camicia sono fortunati, quelli che nascono invece in pigiama, no? Capite? Sembra la solita storia, no? Se tu vuoi passare tutta la vita a diventare il devoto della Dea Lamentella, diceva il Papa Francesco, lo puoi fare. Ma devi imparare invece, se vuoi trovare la gioia, comincia a fare l'elenco delle cose belle. Comincia a fare il ricordo. Il memoriale, ricordate che cos'è la messa? È il memoriale, che non è la memoria soggettiva, ma è il vedere che io senza quello che è accaduto non sarei quello che sono. Quindi ci sono state anche delle cose che allora erano negative, ma devo ringraziare il Signore. Avete mai ringraziato il Signore per le preghiere che non ha esaudito? Io spesso lo faccio, perché se Lui avesse esaudito alcune mie preghiere io non sarei qui, per esempio. Magari non sarei neanche prete, mi ricordo che a 9 anni mi ero innamorato perdutamente di una ragazzina. Dice, Signore, fa che la sposi, non sarei qui, capite? Una delle preghiere che lui non ha esaudito, no? E sono felice che non l'abbia esaudito, ma non perché non, ma perché sono felice di quello che lui mi ha dato, no? Spesso noi ci ostiniamo a chiedere alcune cose e poi non ce le dà, dire, ma ringrazia il Signore che non te l'ha data, perché lui sa qual è il vero bene. Smettila di andare a desiderare cose che vanno contro di te e poi te le tiri addosso. Allora cerca invece di accogli quello che ti dà e ringrazia, poi certo lui ti apre delle strade e ti farà capire da che parte ti porta, fidati di lui. Ecco l'abbandono. Martha Robin diceva il faut s'abandonner, bisogna abbandonarsi, è un po' un ritornello, e tutti quelli che andavano da lei diceva il faut s'abandonner, quando dicevano qualcosa, ah oui, il faut s'abandonner. E un giorno una visitatrice disse, ma Marta, voi dite sempre che bisogna abbandonarsi, e se uno non ce la fa? Risposta di Marta, s'abbandoni lo stesso. Ecco, non c'è niente da fare, o t'abbandoni o t'abbandoni. Se non impari a galleggiare non potrai mai nuotare, l'abbandono è come il galleggiare rispetto al nuotare. Non serve niente imparare a nuotare se non sai galleggiare, perché non potrai nuotare tutta la vita. I muscoli si stancano e se non sai galleggiare vai sotto come un mattone. Allora, la nostra vita non è un fare, impara a galleggiare, rilassati nell'amore di Dio, lasciati portare da questo amore e vedrai che poi le cose cambiano, diventano nuove. Ecco, quindi io credo che pregare questo salmo ci può davvero aiutare a entrare in questo atteggiamento di riconoscenza, di cuore aperto, di memoria del bene ricevuto. E lo possiamo pregare insieme adesso. I versetti che vanno dal 23 al 45. E Israele venne in Egitto, emigrò Giacobbe nella terra di Cam, ma Dio rese assai fecondo il suo popolo, lo fece più numeroso dei suoi nemici, mutò il loro cuore così da odiare il suo popolo, contro i suoi servi, mandò Mosè suo servo Aronne che si era scelto, compì per mezzo loro i suoi atti prodigiosi, le sue meraviglie nella terra di Cam, mandò le tenebre e si fece buio, ma non rispettarono le sue parole, mutò le loro acque in sangue e fece morire i loro pesci. La loro terra brulicò di rane sino alle stanze del loro re. Comandò e vennero sciami di mosche e le zanzare in tutto il loro territorio. Invece delle piogge diede loro la grandine, vampe di fuoco sulla loro terra. Colpì le loro vigne e i loro fichi, spezzò gli alberi del loro territorio. Comandò e vennero le locuste e bruchi senza numero, divorarono tutta l'erba della loro terra, divorarono il frutto del loro suolo, colpì nella loro terra ogni primogenito, tutte le primizie del loro vigore, e allora li fece uscire con argento e oro. Nelle tribù non c'era alcun infermo. Gioì l'Egitto per il loro esodo, perché su di essi era piombato il terrore. Distese una nube a loro protezione e un fuoco per illuminarli nella notte. A loro richiesta fece venire le quaglie e li saziò col pane del cielo. Aprì una rupe e ne sgorgarono acque. Scorrevano come un fiume nel deserto, poiché ricordò la sua santa parola, data ad Abramo, suo servo. Fece uscire il suo popolo con esultanza, i suoi eletti con grida festose. Diede loro le terre delle genti, ereditarono la fatica delle nazioni, perché osservassero i suoi decreti e obbedissero alle sue leggi. Alleluia.